In questo nostro incontro ci soffermiamo su pochissimi versetti che sono quelli introduttivi del libro di Giona, cioè i primi tre versetti del primo capitolo, e lo facciamo tenendo quasi sullo sfondo una espressione che può anche di tanto in tanto essere richiamata nella nostra esperienza di lettura e ascolto della parola di Dio. È una espressione di Gregorio Magno che scrive: lo stesso spirito che ha toccato l'anima del profeta tocca ora l'anima del lettore. Si tratta di tre versetti che poi ascolteremo tra qualche istante, che suppongono, tuttavia, in chi intraprende la lettura di questo libro, una domanda. Compariranno durante la narrazione di questa storia finalizzata, tesa a disorientare, per riorientare, alcune figure. E tra queste figure il lettore dovrebbe gradualmente discernere quale sia quella dominante, per certi versi quella ingombrante. La risposta è molto facile. Questa figura è Dio. È Lui, infatti, che viene dichiarato all'origine di tutti gli eventi di cui si parla in questo libro. È Lui, quindi, in fondo, il vero protagonista di questa storia. Ma, sempre con finalità didattiche, ovviamente, questo racconto fa capire che la figura dominante di Dio assume volti diversi. La tempesta, la parola del capitano della nave, il silenzio dei tre giorni nel ventre dell'animale acquatico, la storia del ricino. Sono i volti diversi. Ma sempre la diversità dei volti avrà un obiettivo: interpellare il profeta. E appunto in questi primi versetti noi assistiamo ad un fatto piuttosto inconsueto. Difatti si dice che l'inizio di questo racconto è brusco, non ha preamboli, perché sin dall'inizio la parola che viene espressa da Dio, c'è un passivo divino, fu rivolta a Giona. La domanda è: da chi? Ovviamente si evince che la gente sia Dio, l'assoluto. E naturalmente qui siamo di fronte ad una assolutezza, quella divina, che si esprime in un comando, che è formulato attraverso tre imperativi famosi: alzati, va, proclama. quasi come a ricordarci che Dio è l'interpellato, sono immediatamente posti uno dinanzi all'altro. Dicono infatti questi tre versetti semplicissimi: fu rivolta a Giona, figlio di Amittai. Dunque avremo modo di tornare più avanti sul nome di Giona in un altro contesto. Per intanto ricordiamo che Amittai è un nome composto sulla radicale da cui viene la parola ebraica verità, emet. Amittai quindi è verità al plurale. Fu rivolta a Giona, figlio delle verità, questa parola del Signore: alzati, va a Ninive, la grande città, e in essa proclama che la malizia, che la loro malizia è salita fino a me. Giona però si mise in cammino per fuggire a Tarsis, lontano dal Signore. Scese a Giaffa, dove trovò una nave diretta a Tarsis. Pagato il prezzo del trasporto, si imbarcò con loro per Tarsis, lontano dal Signore. Un inizio quindi brusco, dove Dio comincia a farsi sensibile attraverso una parola che è un imperativo. Dio manda l'uomo che ha scelto. Questo è il senso e l'inizio. E la reazione del profeta è qui assolutica, assolutamente unica nella Bibbia. Ci sono parecchie storie di vocazione, come sappiamo, e in alcune di esse assistiamo alla obiezione alla chiamata. Qui il rifiuto è deciso e è netto. Naturalmente, sin dall'inizio, chi legge questo racconto non conosce le motivazioni del rifiuto di Giona. Constata semplicemente che il profeta, avvertito il comando di Dio, si dà alla fuga. E naturalmente la meta di questa fuga, Tarsis, è in un certo senso l'indicazione del punto più lontano rispetto a quello in cui Dio intendeva mandare il suo profeta. Si dirige quindi verso la parte opposta a quella che gli veniva indicata da Dio. In più, sempre secondo la tecnica del racconto, i termini usati per dire l'inizio di questa fuga sono termini che mostrano un moto discendente. Scese a Giaffa, scese nel luogo più riposto della nave, dirà più avanti, infine fu gettato nel mare, dirà ancora oltre. È quindi una distanza rispetto all'intenzione di Dio che gradualmente diventa più intensa. Occorrerebbe qui, a proposito della meta Ninive, in cui Dio intende mandare il suo profeta, occorrerebbe qui leggere, tanto per avere un'idea, il capitolo terzo del libro di Naum, dove a proposito di Ninive leggiamo questa descrizione: città sanguinaria, piena di menzogne, colma di rapine, che non cessa di depredare. sibilo di frusta, fracasso di ruote, scalpitio di cavalli, cigolio di carri, cavalieri incalzanti, lampeggiare di spade, scintillare di lance. È per le tante seduzioni della prostituta, della bella maliarda, della maestra di incanti, eccetera. Verosimilmente gioca questo immaginario in colui che ironicamente racconta dove Dio intenda mandare il suo profeta. E quindi da qui si può capire la riluttanza di Giona davanti all'incarico ricevuto. Una città pagana, ostile, alla quale portare un messaggio di speranza. Se la città si convertirà, sarà salvata. Ora, di fronte a questa realtà così semplice, ma descritta o in ogni caso presentata con tanta efficacia, dove vuole arrivare il narratore? Credo che sin dall'inizio voglia arrivare a far emergere una immagine di Dio che c'è in quello che si ritiene il popolo di questo Dio. È un'immagine o una realtà o una visione teologica, comunque la si voglia chiamare, che è incardinata sulla certezza che Dio sia misericordioso, che nella sua bontà e nella sua clemenza includa tutti gli uomini. Però all'interno di questa tranquilla visione teologica, colui che racconta gradualmente fa o farà evidenziare quest'altro elemento. Ci sono i più in questo popolo convinti che soltanto una frazione dell'umanità possa godere il privilegio di usufruire della bontà di Dio. Dobbiamo ricordare il carattere tendenzialmente solitario all'interno dei racconti biblici del Primo Testamento di questa concezione. Difatti, pochi sono i profeti che nelle loro visioni escatologiche danno un'immagine della salvezza universale. E pochi sono i profeti che nelle loro visioni escatologiche delineano un Dio che accoglie tutti i popoli. Si tratta di un modo di pensare che il racconto che ci apprestiamo a leggere in questi giorni intende demolire. Ed è questa visione impersonata o incardinata nel cuore del profeta. Diventa anzi la ragione del suo malessere, la ragione del suo disagio, il motivo dell'infezione del suo cuore, il risentimento. Ninive, secondo questa concezione particolare, immagine simbolo della città pagana, non ha in quest'ottica nessuna possibilità di trovarsi nel cerchio della misericordia di Dio. Come vedevamo secondo le parole infuocate del profeta Naum, Ninive, simbolo del peccato, dovrebbe essere totalmente distrutta. Ed allora, qual è, dobbiamo chiedercelo di nuovo, l'immagine di Dio che il narratore intende veicolare? Qual è, per usare un'altra espressione, il volto di questo Dio? È un volto di chi manda profeti al popolo eletto, ma anche di colui che attraverso i profeti si rivolge con un messaggio di speranza ad altri. È un Dio che vuole dimostrare la sua misericordia a quanti sono disposti ad accogliere la sua parola e a convertirsi dalla loro condotta malvagia. La sua misericordia, lo dirà Gesù anche nel discorso del monte, supera la giustizia e tutti possono sperimentarla. Dio accoglie tutti, è il denominatore comune dell'intero libro di Giona, anche quelli che non meritano di essere salvati. È un Dio però che realizza la sua promessa nonostante la resistenza dei suoi inviati e dei suoi messaggeri. È in un certo senso, lo accennavamo già questa mattina, un Dio che ci trascende in nome della sua libertà. E qui viene a puntino un'altra espressione di un altro profeta, Isaia, che spesso citiamo. I miei pensieri, dice Dio, non sono i vostri pensieri, le mie vie non sono le vostre. Evidentemente questo è il senso complessivo di questi tre primi versetti. Ed allora, se questo è, almeno nel suo nucleo, l'inizio del libro di Giona, un intervento assoluto di Dio, che invia o desidera inviare un suo chiamato, all'interno di una concezione che quell'inviato ha di Dio che lo sta chiamando. Mi sono domandato, ed è la seconda parte di questa riflessione, che cosa può significare un groviglio di elementi come quelli che abbiamo ricavato e messo in luce da questi primi tre versetti semplicemente introduttivi. Andando avanti vedremo come ci saranno delle affermazioni che procurano una certa fatica ad essere accolte e condivise anche oggi, e sono contenute in questo libro. Ma per il momento mi sono chiesto che cosa possa significare per noi che siamo presbiteri in questo tempo una affermazione di principio come quella che abbiamo ascoltato, sia pure articolata nei primi tre versetti. Beh, la risposta che mi sono dato a questa domanda e che propongo anche a voi, sperando di non toccare elementi piuttosto banali, è questa. Qui è chiamata in causa la concezione che abbiamo della missione. E difatti vorrei, tenendo sullo sfondo ma non lontano questo incipit del libro di Giona, ripensare a questo principio che è la sostanza della nostra vita, la missione. È chiamato ad alzarsi, ad andare, a proclamare, e per il momento va da un'altra parte. Beh, innanzitutto l'autore di questo libro sembra compiere una scelta, che la chiamata alla missione si pone come un ordine. E quindi diventa un dovere. È qualcosa che noi troviamo senza fatica, ad esempio, anche in alcuni convincimenti di San Paolo. Nella seconda lettera ai Corinti, capitolo 5, verso 14, troviamo quella frase che inizia: l'amore di Cristo ci spinge. Sembra quasi questo testo, che ripeto è rivolto ad uno che sa chi è Dio. Ora, mi pare che sin dall'inizio questo testo dica a noi che la missione, qualsiasi missione, non è qualcosa che si possa fare o non fare, compiere oppure no. Ogni credente, o che si dice tale, anche noi quindi, rimaniamo nel nostro essere di Cristo nella misura in cui viviamo da mandati di Cristo. Non è possibile progettare una vita in proprio, mettendo tra parentesi Cristo e la sua chiamata. Restiamo di Cristo nella misura in cui viviamo in stato permanente di uscita da noi stessi verso gli altri. Forse dovrebbe tornare ancora di attualità, anche nella sua efficacia terminologica, quello che ormai qualche decennio fa diceva il cardinale Ballestrero in occasione di un convegno, penso, nazionale della Chiesa italiana. Più abbiamo riflettuto sul nostro essere Chiesa, diceva, più ci siamo scoperti Chiesa missionaria. Chiesa che in questo mondo non esiste per sé, ma vive per gli altri, per la gloria di Dio e per la salvezza del mondo. Il dove della missione, al limite anche il come della missione, cioè le modalità pratiche, sono cose che vengono dopo. Prima di tutto occorre che risuoni con frequenza e con tutta chiarezza questo imperativo di Dio nella nostra vita. È un imperativo che ci aiuta sempre a comprendere la nostra vita in questa chiave. Essa si realizza nella misura in cui la si rende disponibile agli altri. La missione, quindi, noi diremmo con una espressione un pochino di uso banale, la missione non è un lusso nella concezione biblica di Dio. Ma in più, la missione diventa qui un imperativo espresso attraverso un verbo, il verbo alzarsi. E questo verbo segue, almeno credo, una tendenza a ricordarci che il Dio di cui parlano le scritture non è mai un Dio comodo, facile, banale. Ha spesso scombussolato dei piani, ha allargato orizzonti, ha tracciato strade nuove. Potremmo dire che quello che noi leggiamo nel testo sacro della nostra religione è fondamentalmente un Dio instabile. E questa è l'esperienza che hanno compiuto tutti coloro che lo hanno avvicinato, da Abramo in poi. E allora credo che sia opportuno per ciascuno di noi avvertire in tutta la loro forza i due verbi rivolti nel testo che stiamo seguendo a Giona: alzati e va. L'invito ad alzarsi è sempre una chance per chi questo invito lo ascolta, e cioè la possibilità continuamente offerta di riprendere la propria vita in mano, e l'opportunità sempre rinnovata di non trascinare la vita banalmente. Ma credo alzarsi e anche staccarsi da un certo torpore, che in un modo o in un altro assale ciascuno di noi. E questo torpore ci colpisce portando in noi la possibilità di adagiarci, appunto, come succederà a Giona, di addormentarci. Sarebbe interessante rileggere in questa chiave le molte frasi, ad esempio, che l'autore del libro dell'Apocalisse dissemina nelle 7 lettere indirizzate alle chiese dell'Asia Minore. Perché sono anche queste affermazioni, nella loro asprezza, tutte un invito forte a quelle chiese che si rialzino, che riprendano la loro missione. Ma credo che questo verbo, alzarsi, sia anche un invito a prendere le distanze. Noi parliamo di solito di stalli, gli stalli del capitolo. Alzarsi e prendere le distanze dai vari stalli nei quali abbiamo seduto, incanalato, magari incastrato la nostra vita. Ci sono difatti abitudini che sono diventate noi stessi e che ci stanno costruendo. Ci si abitua purtroppo a tutto e spesso ci si abitua anche a Dio. Dice, a proposito di stalli, Bernanos: i cristiani sono capaci di installarsi comodamente persino sotto la croce di Cristo. Non solo la missione è intrinseca, noi diciamo oggi, alla natura della nostra fede, all'adesione attraverso la fede al Dio di Gesù, ma in più questa missione è costantemente una proposta ad evitare di essere adagiati, appunto perché la parola che racconta la rivelazione o la comunicazione di Dio insiste sul fatto che tutti coloro che lo hanno avvicinato sono stati sollecitati a rialzarsi. Ma, come qualche volta si cantava qualche anno fa, la missione è andare, quasi a ricordarci che richiede e continua a richiedere sia il partire che l'andare. Questi due verbi fanno sempre rima con lasciare e abbandonare. C'è sempre qualcosa da abbandonare, c'è sempre qualcuno da lasciare, proprio perché non si parte portandosi dietro tutto o ricostruendo tutto altrove. E qui noi comprendiamo come, quando riflettiamo con serietà sulla missione, spesse volte non possiamo non sentirci esposti ad una comprensibile sofferenza. La missione domanda spesso degli strappi, sembra implicare dei vuoti, e quindi è il cuore del chiamato che offrendosi soffre. Ma credo in fondo che sia giusto così, perché il Signore non ha bisogno di pietre rotolanti da un posto all'altro, ha bisogno di cuori amanti sempre e comunque, che sanno il prezzo dell'amore e corrono il rischio della sequela. Quando quindi, secondo il racconto, la storia finalizzata, l'autore mette sulla bocca di Dio, non menzionato, questi tre imperativi: alzati, va, parti, è evidente che il lettore non può non pensare a ciò che sin qui è accaduto nella sua vita. Deve difatti Giona andare altrove, anzi, in un luogo che mai avrebbe concepito, mai avrebbe pensato, nel luogo più distante, a suo dire, da quelli che potevano essere i desideri di Dio. E allora anche qui forse è opportuno riconsiderare i dove della nostra missione, i dove che costellano le nostre chiamate. Ci sono quelli conosciuti, amati, quello verso i quali si è stati contenti o si è contenti di essere mandati. Ma talvolta ci possono essere anche dove ignoti, non siamo in grado di raffigurarceli. Anche qui, spesso in questi dove ignoti possiamo incontrare cose che non abbiamo mai fatti, per cui pensiamo di non essere preparati. Ricordiamoci quello che la lettera agli Ebrei dice a proposito di Abramo quando canta le grandezze dei patriarchi. Siamo nel capitolo 11, verso 8. E l'autore della lettera agli Ebrei dice: Abramo partì senza sapere dove andava. Forse alla fine possiamo trovare anche noi, come Giona, la nostra Ninive. E per ciascuno di noi questo nome o questo toponimo può rappresentare il luogo in cui non vogliamo andare, il compito che non vogliamo svolgere, le persone che non vogliamo incontrare. Qualche anno fa è uscito uno dei tanti commenti al libro di Giona, intitolato «Giona profeta riluttante, Dio misericordioso». E uno dei punti su cui questo esegeta incentra il suo commento recita così: tutto, Signore, ma non questo. Potrebbe essere l'invocazione del Giona moderno. Nella profondità più nascosta del suo cuore c'è un luogo dove spera ardentemente che Dio non lo chiami a servirlo, un compito o un atto di servizio che speri con tutte le forze di non essere mai chiamato da Dio a compiere. Ma al di là di ulteriori esemplificazioni, tante volte siamo chiamati altrove rispetto ai nostri piani. Siamo chiamati dove, onestamente, non è sempre facile vedere la chiamata di Dio. Eppure veniamo riportati alla base quando diciamo: è il Signore che chiama. È il Signore che manda. Non solo alzarsi, andare, ma proclamare. La missione è parlare. Ma parlare altrimenti. Infatti Giona dovrebbe partire una volta che si è alzato, non a nome personale. Dovrebbe partire in nome di chi lo ha chiamato e dovrebbe, là dove è destinato, dire non la sua ma la parola di chi lo ha mandato. Non è chiamato a dire parole sue, ma parole che non gli appartengono. E la parola che è messa sulle labbra di Giona, e quindi sulle labbra dei mandati, è una parola a dir poco pericolosa sotto diversi punti di vista. Prima di tutto perché interroga non solo chi la riceve, ma anche chi la porta. Diventa così una parola scomoda, provocante, destabilizzante. È una parola che mette a nudo gli stessi tentennamenti dell'inviato, i ripensamenti dell'inviato, le infedeltà dell'inviato. È pericolosa anche perché tante volte si deve annunciare ciò che personalmente non si riesce a vivere. E sembra quindi di essere più dei mercanti di parole, dice l'Evangelista Matteo, che dicono e non fanno, che provocano a conversione ma che non si convertono. Ecco perché è il profeta in questo libro ad essere preso di mira. E è lui nella natura di profeta, nella natura di inviato. Ed è, in un certo senso, un profeta tormentato proprio in nome di quella parola che offerta non è vissuta. Diceva Lanza del Vasto, anche questo per qualche tempo abbastanza celebre in alcuni suoi scritti, diceva comunque così: chiunque si azzarda a insegnare il Vangelo rischia di vedersi ergere contro le grandi e terribili verità che egli ha affermato. Quante volte ci capita di fare questa esperienza? Sarebbe più semplice tacere, non dire nulla, non esporci. Andremmo d'accordo con tutti. Un certo quieto vivere sarebbe assicurato. Ma, dice ancora Paolo, l'Apostolo, nella prima lettera ai Corinti, capitolo 9, versetto 16, come è possibile tacere quella parola che non ci appartiene? Vorrei concludere anche per non eccedere nel tempo. E concludo subito dopo aver richiamato alla vostra attenzione una affermazione della imitazione di Cristo. Dice così: non badare troppo a chi ti è amico e a chi ti è nemico. Preoccupati invece di questo, che in ogni cosa ti sia amico il Signore. Mi pare, per terminare, che questi primi tre versetti, considerati dal punto di vista dell'appartenenza al testo biblico di Giona, dicono con evidenza quello che sarà lo svolgimento. Una sorta di impietoso bersaglio nei confronti di presunte sicurezze che Giona aveva. E quindi di graduale smantellamento di queste sicurezze. E la ragione dello smantellamento è l'identità del Dio in cui Giona crede. Se questi tre versetti li portiamo alla nostra vita di presbiteri oggi, vediamo che ci invitano a considerare quella che è l'identità di ciascuno di noi. Diciamo di essere portatori di una missione, ma è una missione che ci viene affidata da un altro. E essendoci affidata da un altro, è sin dall'inizio scandita da tre imperativi, rispetto ai quali colui che ci manda non viene meno. Alzati, va e proclama. E credo così che dobbiamo in questi giorni tentare, come saremo capaci, di mantenere unito un racconto che appartiene a secoli che ci precedono, ancorché attuale nel suo contenuto e nella sua freschezza, ma insieme a questo anche la nostra vita. C'è a questo riguardo un'espressione che il Cardinal Martini spesso ripeteva e spesso inseriva nei suoi non pochi scritti da pastore di una chiesa vicina alla nostra. Questo mondo richiede personalità contemplative, attente, critiche, coraggiose. Ecco, cominciamo, se vogliamo, ad articolare questa serie di aggettivi contemplativi, attente, critiche, coraggiose. in riferimento al modo in cui viviamo oggi la nostra missione, laddove la parola del Signore sia mantenuta.